Prima di iniziare il Vangelo vi do questo avvertimento che il parroco mi ha segnato su questo biglietto. La conferenza episcopale ha stabilito che le questue di questa domenica siano devolute alle popolazioni delle Filippine e Sardegna. Siate perciò generosi. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, sei lui il Cristo di Dio l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per la nostra azione, egli invece non ha fatto nulla di male». E disse Gesù: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel giardino». Parola del Signore. Con questa domenica noi chiudiamo l'anno liturgico e poi cominceremo con l'Avvento un nuovo anno. Cioè, anno per anno noi cerchiamo di meditare i misteri della fede. Anche se praticamente il fatto di vederci domenica di domenica in domenica, se non c'è una vostra attenzione particolare, questa continuità neppure si vede. Si vedono piuttosto le feste, ma non la continuità del discorso della Chiesa. Questa festa è molto recente, perché nel 1925 fu Pio XI a stabilirla. E la stabilì perché c'era molta polemica fra laici e religiosi, fra Papa Cesaro papisti, eccetera, eccetera, e lui stabilì questa festa del Cristo Re, la quale ha creato anche una serie di confusioni, perché in fondo fin quando c'è stato come forma normale degli stati il regno, la regalità di un capo, allora Cristo Re, scettro nelle mani, corona in testa e trono dietro le spalle. Questo ha creato una, come devo dire, un po' di confusione, un po' di cose. Cristo che fa il re. Cristo che è Dio, che poi fa il re, ma vale proprio il re di che praticamente. E poi questa regalità si riguarda solamente la terra. E allora essere re della terra non mi pare una cosa che lo qualifica molto bene, non aggiunge nulla alla figura del Cristo, come abbiamo letto in San Paolo: egli è stato il creatore di tutti, cioè sto creatore che voi improvvisamente sapete, oltre a essere vostro creatore, cioè vostro tutto, sono anche re. In realtà, vedete, la cosa va letta un po' in maniera diversa. Va letta in maniera diversa perché la parola re non va per nulla configurata sull'immagine dei re della terra, la regina Elisabetta, il re del Belgio, eccetera, eccetera. Re nel mondo antico e nella Bibbia vuol significare qualcosa di molto più importante, cioè vuol significare l'unità di una folla e la guida di una folla. Cioè il re non è quello con lo scettro nelle mani e con sul trono, è colui che guida il popolo in battaglia, che lo difende nei momenti di difficoltà e che dà gli orientamenti per poter procedere e andare avanti. Quindi la figura di re non è una figura con le trombe, con i flabelli, ma è praticamente la figura di un capo che però unifica. Ecco, il Papa poteva chiamarsi re non in quanto teneva il regno pontificio, ma in quanto è un momento di unità dell'insieme dei cristiani. Questo bisogna tenerlo bene. Quindi Cristo Re, toglieteci tutte le insegne e cominciate a considerarlo come Cristo comunione, Cristo comunità. c'è un profilo molto interessante, vedete, che vorrei suggerirvi come riflessione di questa domenica. Avete letto, avete ascoltato nella prima lettura, che la gente vuole Davide come re, mentre sta regnando Saul. Attenzione, Saul è un re della terra. Infatti, quando è nominato, gli israeliti vanno dal profeta e gli dicono: guarda che noi non teniamo un re, non riusciamo a vivere, ecco, in comunione, in unità, dacci tu un re. E lui dice: state attenti, perché quando vi avrò dato un re, voi sarete a lui soggetti, lui farà il comodo suo e lui vi chiederà le tasse e via discorrendo. E il popolo dice: vabbè, faremo tutto questo, però noi abbiamo bisogno di uno che ci guidi praticamente. E così viene Saul. Davide è alla corte di Saul, però praticamente è solamente un suo generale, non è un re. Eppure, ricordate la prima lettura, ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo, tu sarai il capo di Israele. Davide è la figura del Cristo, perciò si dice di Cristo, di stirpe di Davide. E allora la figura del Cristo la possiamo vedere in due maniere: o esaltata nelle immagini, nelle parole, eccetera, o lo possiamo considerare come colui che sta sotto la nostra realtà, che cammina silenzioso nella nostra storia. La storia è governata dai re, dai presidenti delle repubbliche, dai poteri forti, e noi pensiamo che la terra, che dipende da Putin, da Obama, dalla Cina, dalle grandi banche. Questo è Saul, ma chi guida il mondo sotterraneamente è il Cristo. E proprio questo noi abbiamo dimenticato, guardate. Abbiamo dimenticato quella cosa che io cito sempre, Théard de Chardin, che era una grande anima, il quale diceva: il Cristo scorre sotterraneo nella nostra storia e modifica e crea vita, e in fondo improvvisamente egli esploderà e noi lo vedremo per com'è. Però io vi domando, avete mai pensato, quando sentiamo per esempio la crisi economica italiana, la crisi mondiale, i guai nel mondo, tutte guerre, distruzione, eccetera, avete mai traguardato attraverso queste cose la persona del Cristo? O Cristo è sempre un cuore di Gesù, con la luce che manda lì? Ma lo sentite presente nella vita, anche nella vostra vita privata, quando per esempio succedono guai in famiglia, quando succedono divisioni, quando succedono crisi economiche o psicologiche? Avete mai pensato che al di sotto di tutto questo c'è Lui, c'è il Cristo, c'è la vita? Ecco, riflettete a questo, fratelli miei, perché questa è una delle risorse fondamentali del cristianesimo. Una risorsa fondamentale del cristianesimo, perché ci dà un sentimento di serenità, un senso di speranza. E noi allora non sentiamo più di essere soli quando sappiamo che sotterraneamente nella nostra singola vita, nella vita del mondo, sta camminando il Dio incarnato, il Cristo. Ecco la figura di Davide, perciò leggiamo quel testo, per indicare questo. Noi Gesù vogliamo sempre vederlo all'esterno. Vogliamo sempre vederlo come crocifisso, come cuore di Gesù. Io ho detto, vogliamo vederlo sempre come uno che sta là o sta là? No, sta qua e sta nella nostra storia. Guardate, oggi come oggi, vivendo in un mondo il quale ha perduto ogni forma di speranza, perciò il Papa dice: non lasciatevi rubare la speranza, perché noi abbiamo perduto la speranza. In quanto c'è poco da fare, sono troppe le schifezze che ci stanno intorno. Noi cerchiamo di chiudere la porta di casa, ci facciamo le porte blindate, non solo per i ladri, ma anche per la paura del mondo in generale. Il nostro cuore tiene ora una porta blindata che lo chiude. E invece, se tanto aprisse lo spiraglio, potrebbe vedere che vicino a lui sta camminando Gesù Cristo. Sta camminando il Dio incarnato, sta camminando la vita, sta camminando la potenza di Dio. Questo dovremmo imparare. A allora forse qualche ragazzino non si butterebbe più dal quarto piano, forse un altro non farebbe una certa cosa, forse non si, qualcuno non ucciderebbe la moglie, i figli e poi si suiciderebbe. Perché? Perché ha speranza. Perché se voi sentite dentro di voi la presenza di un altro, a due si ha molto meno paura che a uno si ha terrore, a due si affronta la paura. Allora ci sentiremmo come chi tiene in tasca un libretto di assegno in cui può staccare assegni per somme infinite. Però è sabato, le banche stanno chiuse. E lui allora a un certo momento forse ha bisogno di denaro, ha bisogno di mangiare, vorrebbe firmare un assegno, non lo può fare. Però se si tocca il libretto e dice vabbè, oggi starò male, ma domani mi vado a fare un gran pranzo in ristorante. Perché c'è il libretto di assegni. Cristo è il nostro libretto di assegni, capite? Che teniamo nel portafoglio. E di cui noi a volte dimentichiamo la presenza, per cui non firmiamo nemmeno gli assegni. La nostra fiducia è come un assegno firmato sulla banca di Dio, dovremmo firmarli continuamente. La nostra speranza è quel libretto di assegni. Ecco, fratelli miei, sembra semplice, sembra, come devo dire, intellettuale questo, ma in fondo è la realtà della nostra fede. Ecco questa regalità sotterranea, Cristo Re. Gli tolgo il trono, gli tolgo lo scettro, gli tolgo la corona, ma sento che è unito a me e a voi. È il nostro Re, è la nostra comunione. E allora vedete che questo discorso del Cristo Re scivolamo sulla nostra Eucaristia. Perché in fondo questo è Cristo Re. Noi siete entrati qua, ognuno di voi singolarmente, però quando uscirete, se tutti avete mangiato questo Cristo, voi avete un Re che vi unifica. Avete Dio stesso che vi rende un corpo solo e un'anima sola. Lo ripeto nella Messa io questo fatto. Questo testo del Vangelo, vedete, come un po' tutti gli altri, è difficilmente predicabile, perché in realtà come fatterello regge poco. Noi siamo tanto abituati a sentirlo che non facciamo più caso alla situazione, però se l'andate a rileggere con calma, vi accorgete che là stanno tre crocifissi. La crocifissione era una cosa atroce, comunque fatta, perché si faceva in 100 modi diversi, attaccati, inchiodati a un palo, a una croce aperta, vicino a un albero e cose. Quindi in pratica questi stavano gettando il sangue proprio, questi stavano distrutti là sopra. E immaginate questa scena, questo dialogo. Uno di quelli che invece di pensare a come mantenersi per respirare, perché altrimenti veniva meno e moriva asfissiato, si mette a dire tu sei Cristo, ecco, mangia bene. L'altro che dice perché lo tratti così, quello è una persona giusta, eccetera. Sapete, il dialogo non regge proprio sopra tre croci, regge in uno studio, regge in una piazza, ma non regge nelle croci. Quindi vedete che l'Evangelista ha voluto raccontare qualcosa di più profondo e ne ha lasciato tracce anche nel testo, ma non sto a parlarvi del testo greco che indica delle cose con precisione. E poi se si va a scavare in fondo si scopre che quelle due persone che stanno di lato, perché gli evangelisti ci raccontano questo fatto e ce lo raccontano tutti quanti, e a destra e a sinistra di lui c'erano altri due, ma a noi che ce ne importa in sostanza? Ma ci importa per due cose. La prima, perché probabilmente, diciamo più che probabilmente, il testo sotterraneo dice quello, uno era l'eletto e l'altro erano le genti. E al primo viene dato il potere di essere diacono, al secondo di essere sacerdote eucaristico. E il diacono molto spesso sbaglierà e bestemmierà predicando il Cristo che dovrebbe predicare. E il sacerdote eucaristico dirà, no, io ti sto vicino, perché eccola qua. E allora Gesù Cristo a lui dice, a me dice, oggi sarai con me in paradiso, nel giardino, e fra poco io sarò là sopra, vedete. Starò insieme con lui che verrà sull'altare. E dove mi trovo? Nella parrocchia dello Spirito Santo? O mi trovo in paradiso? Mi trovo nel giardino. Ecco la risposta di nostro Signore. Quindi quell'oggi anche, che è poco pratica, che avrebbe dovuto dire fra tre giorni ci vediamo nel giardino. diventa la quotidianità dell'Eucaristia. Ogni volta che noi facciamo questo, teologicamente io vi conduco nel giardino. E quindi vedete, voi oggi siete nel giardino. La parola del Vangelo si rivolge a tutti quanti voi e vi dice: oggi sarai con me nel giardino. Ecco, fra poco sarete con me nel giardino. Perché che altro è questo incontro dell'Eucaristia se non ricostituire il paradiso terrestre, il giardino? Paradiso in greco significa giardino, per intenderci, il giardino terrestre. Perciò il parroco ha messo i bei fiori qua sopra, ha messo quelle candele, ve lo ripeto sempre, che sono segni che noi siamo in paradiso. Allora vedete, e concludo, questo Vangelo dovrebbe non essere né motivo per suonare trombe, fare gloria, il Cristo Re, il Cristo Sopra, eccetera, eccetera, ma dovrebbe essere per noi un motivo di serenità e di speranza. Dovrebbe essere per noi un motivo per dire: sì, tengo 50 guai, tengo 50 situazioni che premono a me personalmente, alla mia famiglia, alla mia società, all'Italia, al mondo. Ma dentro di noi, sotto di noi, scorre la vita di Dio e non saremo mai abbandonati. Allora uno dice: vabbè, le banche stanno chiuse, non posso versare il mio assegno, però io sono ricco. Lessi una volta, quando mi trovavo in Brasile, dietro un camion stava scritta una frase che mi colpì molto. Dice: io non ho nulla, ma sono figlio del padrone del mondo. Ecco, noi viviamo un po' in questa doppiezza. Perciò ogni domenica ci incontriamo qua per far sì che questa divaricazione fra ciò che siamo e ciò che possiamo essere si realizza. Mezz'ora della domenica è dedicata a dire: oggi sarai con me in paradiso.